Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e ben ritrovati al pomeriggio con Zainet. Io sono Maria Elena, oggi qui con me in studio Davide.
Ciao.
Elia.
Ciao a tutti.
E Ivo.
Ciao.
Oggi parleremo di astronomia, ma cominciamo subito con un po' di musica. I Green Day con Welcome to Paradise.
Zainet, la radio che fa scuola.
Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin slaps and left dead on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange dreams I hit now, feeling like I am, and I'm never gonna go. Welcome to
questa era Welcome to Paradise dei Green Day. Oggi parliamo di astronomia, ma ascoltiamo prima la scheda che ha preparato per noi la redazione.
Asteroidi, comete, buchi neri. Sono tutti termini legati ad un universo, è proprio il caso di dirlo, di conoscenze affascinanti, ma spesso trascurate. Perché questa lacuna nella cosiddetta cultura generale? Forse l'inquinamento delle città ci ha fatto dimenticare la bellezza del cielo stellato. Quanti di noi sarebbero in grado di riconoscere le costellazioni?
Siamo qui con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi di Genova. Buongiorno, dottor Riva.
Buongiorno a voi, ai ragazzi e a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno.
I ragazzi hanno da porle qualche domanda.
Il cielo nei secoli è stato per l'uomo una fonte di navigazione molto importante, diciamo è stata la principale. Grazie al cielo l'uomo poteva orientarsi, poteva percorrere tragitti che erano diciamo difficili, ma grazie alle stelle si poteva orientare. Oggi questo legame però non c'è più. Come mai, secondo lei?
Ma intanto hai perfettamente ragione, nel senso che in passato le stelle erano l'unica guida sicura per chi voleva navigare, soprattutto per chi voleva prendere l'alto mare e non si accontentava di navigare lungo la costa e quindi fare quella che si chiamava navigazione di cabottaggio. E questo era possibile perché gli antichi avevano notato che c'è una stella fissa nel cielo mentre tutte le altre si muovono col passare del tempo, cioè cambiano la loro posizione. Questa stella fissa è la stella polare, che è quella che ci indica il nord, quindi gli antichi sapevano trovare molto meglio di noi questa stella e seguendo, appunto mantenendo sempre questa stella alla stessa altezza sull'orizzonte, sapevano che non si spostavano in latitudine e questo era un po' il loro trucco per navigare in alto mare. E noi oggi abbiamo un po' perso tutte queste pratiche, ma non solo, anche il fascino stesso del cielo stellato, a mio avviso, per due motivi fondamentali. Il primo è che il progresso tecnologico ha reso possibili altri strumenti meno empirici, più tecnologici, soprattutto oggi sappiamo tutti che abbiamo il GPS anche a bordo delle nostre macchine, delle nostre autovetture, e quindi ecco che osservare il cielo non è più così necessario come una volta, almeno ai fini appunto di chi si sposta, di chi viaggia per terra o per mare. Ma il secondo motivo, a mio avviso, è l'inquinamento luminoso, nel senso che noi ci siamo un po' dimenticati il cielo stellato perché non lo vediamo più. Le nostre città sono troppo piene di luci, ci nascondono le stelle e noi le ritroviamo quindi solo magari in estate, quando siamo in vacanza in montagna o quando facciamo dei viaggi esotici un po' particolari nel deserto o in mezzo al mare, insomma.
C'erano delle persone specializzate per questo, diciamo, lavoro di osservazione, o erano anche gli uomini comuni a saper visualizzare, diciamo, le costellazioni, le stelle e orientarsi?
Beh, non lo sappiamo di preciso. Sicuramente a bordo delle navi c'erano delle persone che, fra le altre cose, non facevano soltanto quello, avevano questo compito. Poi bisogna vedere anche nelle varie epoche. Bisogna precisare che la navigazione astronomica è utile soprattutto se si naviga in mare aperto, appunto nell'Atlantico, e quindi diciamo da Colombo in poi, insomma, finché si naviga all'interno del Mediterraneo. È vero che i fenici usavano le stelle per navigare, ma come dicevo prima si può anche seguire semplicemente la linea di costa, non perderla mai di vista, non allontanarsi mai troppo, e quindi ecco che da questo punto di vista le stelle non erano indispensabili anche allora. Però poi col progresso della navigazione c'era proprio l'ufficiale che doveva stabilire la rotta. Alla fine del 1800 la rotta con le stelle si faceva facendo il punto nave, c'erano degli ufficiali proprio specializzati a bordo. Ma del resto è anche curioso, diciamo, ricordare come molti marinai la famosa benda su un occhio dei pirati non è derivata solo dalla mitologia storica, dal mito dei racconti, ma in effetti molti marinai perdevano un po' la vista da un occhio, la riducevano molto, proprio perché un altro modo per seguire la rotta è guardare il sole e quindi cercare di valutare che ore sono guardando il sole. E molti magari lo facevano anche con piccoli cannocchiali e qui si danneggiavano un po' la vista, quindi insomma la realtà è molto molto variegata.
Gli Egizi e i Maya hanno sviluppato tempi precoci le conoscenze astronomiche. Perché l'hanno fatto così presto?
Intanto diciamo che tutte le culture del passato osservavano molto il cielo. Osservavano molto il cielo perché non, a volte dico sempre scherzando un po', perché non avevano la televisione, quindi in realtà no, osservavano molto il cielo perché per loro era, appunto, tanto era più visibile che per noi, e poi era un loro modo per seguire lo scorrere del tempo, non avendo orologi precisi come i nostri, tutt'altro. L'unico modo per seguire lo scorrere delle stagioni, per avere quindi degli avvisi sui momenti migliori per fare la semina, il raccolto o altre pratiche agricole, l'unica era seguire questi moti che a prima vista sono regolari nel cielo, del sole, della luna, e quindi trarne un calendario, a volte un calendario un po' rozzo, i primi calendari, ad esempio, i primi calendari solari erano di 360 giorni e non di 365, e di solito anche la Luna era molto seguita proprio per lo scorrere del tempo, perché sappiamo che ogni mese la Luna attraversa le sue fasi, no? Nuova, primo quarto, piena, ultimo quarto, e quindi questa variabilità della Luna è comunque abbastanza regolare, dura circa un mese, 29 giorni e mezzo per l'esattezza, e quindi questo permetteva di contare bene il passare del tempo. Tu hai fatto riferimento agli Egizi e ai Maya, ma ti ripeto, un po' tutte le civiltà del passato avevano i loro calendari. Oggi noi parliamo tanto del calendario Maya per la questione delle profezie, conosciamo i calendari egizi, ma ad esempio i Sumeri avevano il loro calendario, i cinesi, anzi forse non tutti sanno che ancora oggi molti calendari importanti, quello musulmano, quello ebraico, sono ancora lunari fondamentalmente. Poi ovviamente accanto a questi c'è anche il calendario civile, quello che noi usiamo tutti, perché altrimenti non sarebbe possibile fare gli scambi commerciali come ci sono oggi nell'economia globalizzata. Però insomma il messaggio è che un po' tutte le culture si erano accorte che guardando il cielo si potevano trarne delle informazioni importanti per contare lo scorrere del tempo.
Il limite tra previsione certa, probabilità o invenzione, qual è e dove sta?
Molto bella questa domanda. Guarda, secondo il metodo scientifico classico, quello diciamo che abbiamo ereditato da Galileo, che la tradizione storica vorrebbe che avessimo ereditato da Galileo, è che se si osserva l'osservazione di un fenomeno e la riproduzione di questo fenomeno nel laboratorio dello scienziato, prove di laboratorio, nel cercare di ripetere un fenomeno che avviene in natura, costituiscono una casistica di casi. Allora, da questi casi lo scienziato ne può ricavare delle teorie. Cioè lo scienziato osserva un fenomeno in natura, cerca di riprodurlo nel suo laboratorio, studiando come il fenomeno varia, se variano i vari parametri da cui il fenomeno dipende. Da tutte queste prove lo scienziato riesce a derivarne una teoria, ma questa teoria poi deve essere messa a confronto con quello che accade davvero nel mondo reale, che è sempre molto più complesso del laboratorio dello scienziato. Se con l'andare del tempo tutte queste prove a cui le teorie scientifiche vengono continuamente sottoposte non vengono mai confutate, allora ecco che la teoria scientifica diventa una legge. Ecco perché parliamo ad esempio di legge di gravitazione universale di Newton, tanto per rimanere nel campo della fisica o dell'astronomia, perché ormai si sono fatte tante tali di quelle prove che questa teoria di Newton è ormai considerata una legge di natura, ok? E quindi diciamo che noi con questa legge riusciamo a prevedere molto bene il moto dei corpi, ad esempio nello spazio. Ci sono altre teorie che ancora oggi conservano ancora lo status di teorie, un po' per motivi storici o lessicali. Ad esempio, pensa alla teoria della relatività di Einstein. Nessuno ancora la chiama legge di relatività, perché è un po' più giovane, non ha neanche 100 anni, e per adesso è, diciamo, in attesa di conferma, anche se tutte le conferme che ci sono state nel passato sono molto molto buone, molto molto valide. In teoria, nella scienza, un'osservazione contraria a quello che dice una teoria o una legge potrebbe bastare per mandare tutto all'aria, cioè se un giorno ci accorgessimo che c'è un esperimento che confuta queste leggi o queste teorie, ecco che dovremmo rivederle e quindi cambiare la nostra visione del mondo. Probabilità è una cosa molto importante nella scienza, perché poi di fatto tutti i fenomeni naturali sono in realtà probabilistici, cioè se io lancio un sasso in aria e lo lancio a una certa velocità, c'è una probabilità molto 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 buona che questo sasso segua una traiettoria di un certo tipo, cada in un certo modo e via dicendo. Una probabilità che arriva in certi casi addirittura al 99,9%, eccetera, eccetera. Però comunque c'è sempre l'imprevedibilità, ecco, nella scienza, cioè facendo probabilmente miliardi e miliardi di prove, potrebbe anche esserci la volta che le cose vanno in modo un po' diverso, perché magari i fenomeni dipendono da tantissime variabili e in quel momento, in quella prova, c'è quella variabile che assume un valore diverso rispetto al solito per altri motivi.
Ed ora una piccola pausa, ma restate con noi, il pomeriggio con Zainet riprende tra pochi minuti.
A scuola l'astronomia non è una materia vera e propria, secondo lei perché? Perché è difficile, perché è complicato, oppure perché è una materia che per alcuni può essere superflua?
Hai ragione, è vero, ma intanto anche le basi dell'astronomia, quelle che sono la geografia astronomica, non sono spesso un po' troppo trascurate o non fatte con la dovuta attenzione. Purtroppo l'astronomia è un po' lasciata alle competenze o alla passione anche degli insegnanti, insomma, che la possono sviluppare in corsi magari extracurricolari o via dicendo. Immagino che una delle motivazioni sia che negli attuali percorsi didattici, cioè liceo classico, liceo scientifico o piuttosto che istituti tecnici, in effetti l'astronomia anche nel liceo scientifico viene considerata solo come una parte particolare, specialistica, ecco, ad esempio della fisica, se vogliamo, e quindi è per questo che non viene trattata in modo con la dovuta attenzione, e io invece sarei convinto che tutti i ragazzi sarebbero appassionati e desiderosi di riconoscere almeno le stelle principali nel cielo, di vedere le costellazioni principali, di osservare i pianeti e la luna al telescopio. È una cosa che non viene sfruttata molto, secondo me, dalla scuola. Ci sono poi probabilmente anche molte altre motivazioni. Lavorare con l'astronomia è molto difficile, quindi è sicuramente una materia che dà pochi sbocchi occupazionali. Come ti dicevo, è già un settore specialistico di nicchia, quindi al liceo si guarda invece un po' più alla generalità degli argomenti, e penso che comunque anche all'università, nonostante in molte facoltà di fisica ci siano corsi di astronomia, però le lauree in astronomia vere e proprie in Italia attualmente sono soltanto due, sono a Bologna e a Padova.
Se un meteorite ci dovesse cadere sulla testa, l'astronomia potrebbe prevederlo?
Sì, allora, sì, in effetti oggi potrebbe meglio di ieri, cioè, addirittura ci sono dei programmi di cooperazione internazionale, uno di questi è lo Space Watch. Si tratta di telescopi che sparsi un po' su tutto il pianeta scrutano il cielo, telescopi dedicati anche a volte in modo automatico alla scoperta di nuovi asteroidi o a migliorare l'orbita di quelli che sono, migliorare la comprensione dell'orbita di quelli che sono conosciuti, e in effetti se riuscissimo a avvistare un asteroide pericoloso per tempo, si potrebbe forse oggi cominciare a fare qualcosa, anche perché basterebbe deviare di poco la sua orbita per evitare che questo ci colpisca, ma per fortuna non conosciamo a oggi asteroidi pericolosi in rotta di collisione con la Terra. Pensate che l'asteroide che ci preoccupa di più ha un rischio di impatto di qualcosa come una probabilità di 1 su più di 200.000, insomma, è molto più pericoloso attraversare la strada o prendere la macchina tutte le mattine che non rischiare la vita per l'impatto di un asteroide. Questo non vuol dire che non dobbiamo sorvegliare il cielo, perché se per caso scoprissimo un asteroide pericoloso, il pericolo sarebbe probabilmente globale, proprio perché un urto con un asteroide crea, oltre all'urto stesso, può creare delle conseguenze che sono catastrofiche per l'intera umanità.
La ringraziamo, grazie, direttore, per il suo tempo e per l'intervista che ci ha concesso.
Grazie a voi delle vostre curiosità, e vi aspetto magari all'Osservatorio Astronomico del Righi.
Per chi fosse interessato, voi organizzate anche un corso di astronomia, vero?
Sì, come tutti gli anni l'Osservatorio del Righi organizza un corso di astronomia di base, cioè elementare, da 11 incontri, 9 teorici e 2 pratici. È un corso che si svolge con la collaborazione di COP Liguria e di Salmo Iraghi Viganò. Chi fosse interessato può dare un'occhiata al sito dell'Osservatorio Astronomico del Righi, www.osservatoriorighi.it. Lì trova nella sezione dedicata ai corsi il programma, il calendario e anche i riferimenti, i numeri di telefono, email per scrivere e avere maggiori informazioni.
Ci consiglia un libro per l'angolo dei libri di oggi?
Ci sono molti buoni libri in libreria, anche relativamente semplici, soprattutto sul sistema solare. Ma io direi che una buona fonte, soprattutto per i più giovani, sono le riviste di divulgazione di astronomia che si trovano in edicola tutti i mesi, in particolare Nuovo Orione per chi è più interessato all'osservazione del cielo, quindi magari chi ha un piccolo telescopio, e Le Stelle per chi invece è appassionato più alle questioni teoriche, ai grandi temi dell'astronomia, l'origine, la fine dell'universo, il funzionamento delle stelle e via dicendo. Quindi Nuovo Orione e Le Stelle tutti i mesi in edicola vi aspettano tutti i curiosi del cielo.
Benissimo, grazie.
Vi saluto e d'accordo. Vi aspetto allora magari in un'altra occasione o in osservatorio.
Zainet, la scuola che fa radio.
Yourself degli Audioslave. Ricominciamo la nostra conversazione a proposito di astronomia. In una serie televisiva molto popolare tra i ragazzi, recentemente si è vista questa scena. Dunque, un ragazzo che è il tipico secchioncello e che non può vantare una grande prestanza fisica per far colpo sulla ragazzina che gli piace, che peraltro è assai meno studiosa di lui, che cosa fa? Porta l'amata a vedere le stelle, le illustra le costellazioni e in breve tempo, indovinate un po', riesce a conquistarla. Perché secondo voi le stelle hanno questo potere magico e romantico?
Perché sono molto affascinanti, cioè traggono l'attenzione di coloro che le vedono.
I romantici magari rispetto a una notte in discoteca preferiscono portare le ragazze a vedere le stelle, dipende anche da quello.
Da soli.
Se sei romantici o no.
Voi avreste mai portato o portereste una ragazza a vedere le stelle per conquistarla?
L'ho già portata.
Io mi considero un romantico, quindi sì. Sì, io la porterei.
Sì, io la porterei. Non l'ho mai portata, però la porterei.
E allora per chi l'ha portata ha funzionato o no?
Sì, ha funzionato. E anche bene.
Bene. A scuola vi hanno mai parlato di astronomia?
Nella mia, no. Sinceramente mai, in nessuna scuola, però mai un po' interesserebbe.
E vi piacerebbe che fosse una materia inserita all'interno delle materie scolastiche?
Sì, sì, anche perché è interessante, quindi... Secondo me, poi.
Io ti dico la verità, preferirei più l'astrologia che l'astronomia, anche se sinceramente mi appassiona anche l'astronomia.
Allora, visto che si è tirata in ballo l'astrologia, sapete esattamente qual è la differenza tra astrologia e astronomia?
Allora, credo che sia l'astronomia è quella scienza che studia le stelle e i corpi celesti, invece l'astrologia è l'influenza che hanno le stelle.
Rapporto tra stelle, diciamo, e umani, praticamente.
Esatto.
L'influenza che hanno le stelle sul modo di vivere quotidiano.
Sì. Diciamo l'oroscopo.
Sì, a grandi linee possiamo dire così. Voi lo leggete l'oroscopo?
No.
Sì, al mattino sulla Gazzetta il mio fa sempre schifo, quindi non ci credo neanche tanto.
Io no, anche perché non ci credo molto a questo.
Io vedo la mia opinione personale al riguardo, ma è appunto soltanto il mio parere. Secondo me ha un senso nel momento in cui si sta a vedere il fatto che una persona è nata in un certo periodo dell'anno e che quindi le prime influenze che riceve nel corso della sua vita sono quelle che si possono avere in un periodo primaverile piuttosto che in un periodo estivo. Una persona che da quando è nata fino ai primi 3 mesi di vita non esce mai di casa perché fuori fa troppo freddo, probabilmente svilupperà all'inizio delle attitudini diverse rispetto a una che da quando è nata ai primi 3 mesi di vita passerà moltissimo tempo fuori al sole, che ne so, sulla riva del mare. Siete d'accordo con questo?
Io sì, sì, io sono d'accordissimo.
Non credo che sia tanto un'influenza di pianeti quanto di periodo dell'anno in cui si nasce, che poi ovviamente viene identificato non con i nomi dei mesi, ma con le costellazioni, semplicemente perché questo si scopre nell'antichità, ci si rende conto di questo nell'antichità, quando il tempo si misurava molto, in buona parte, con le stelle.
Magari, più che per effetto, diciamo, astrologico, potrebbe essere anche, se uno ci crede, una cosa anche psicologica magari.
Questo sì, che ci sia una suggestione da parte dell'oroscopo stesso che predispone la persona ad aspettarsi determinate cose. E quindi di conseguenza a favorirle.
Uno magari ci crede ed è convinto, anche se in realtà non è vero, si convince di questa cosa e magari ha abitudini diverse.
Visto che si è parlato di oroscopi e di previsioni del futuro, voi ci credete alla fine del mondo nel 2012?
Sì, anche perché io ho saputo che i Maya hanno già previsto già altri eventi passati e si sono avverati.
Io penso di no, perché è impossibile che delle persone prevedano il futuro così a lunga distanza.
Da una parte hanno previsto già avvenimenti che comunque si sono verificati poi in futuro, ma da una parte sono d'accordo con Ivo, perché secondo me, a mio parere, sono delle coincidenze, perché nessuno può prevedere cosa succede nel futuro, soprattutto a questa distanza.
Diciamo che le previsioni possono essere certe fino a un certo punto, nel senso che un'eclissi di sole, ad esempio, è possibile prevederla, così come è possibile prevedere il passaggio di una cometa. Quello che non si può prevedere sono gli eventi umani in generale. Riguardo alla fine del mondo, dipende. Se la fine del mondo è legata a un asteroide che deve cadere sulla Terra, questo, come ci ha detto il direttore Walter Riva, è possibile prevederlo, nel senso che è possibile calcolare l'orbita di un asteroide o di un corpo celeste che per caso debba incrociare l'orbita della Terra, e quindi in qualche modo si può arrivare a conoscere il futuro in questo senso. Di qui si passa al discorso delle probabilità, nel senso che non si può avere una precisione tale da dire incontrerà veramente l'orbita della Terra o non la incontrerà, e quindi ci sono ad esempio una probabilità su 200.000, non si sa, che questo asteroide cada veramente o non cada sulla Terra. Un altro discorso invece è quello di prevedere gli avvenimenti che dipendono dagli umani. Questo è molto più difficile, perché gli avvenimenti e i comportamenti degli uomini non si basano su leggi fisiche, o almeno non soltanto. Il 2012 però occuperà una delle nostre prossime puntate e avremo al riguardo tanti esperti da interpellare. La citazione di oggi ve la faccio da un filosofo, perché come forse sapete io studio filosofia e quindi mi permetto di attingere al mio campo. Allora, si tratta di Kant, di Immanuel Kant. Si tratta del suo epitaffio anche, ma vabbè, non siamo scaramantici, noi siamo astronomi e non astrologi, quindi ascoltiamo quello che dice. Lui dice: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Mi sembra una bellissima frase e su questa vi saluto. Siamo al pomeriggio con Zainet, ci diamo appuntamento a domani. Oggi con me in studio Davide.
Ciao ragazzi.
Elia.
Ciao ciao a tutti.
E Ivo.
Ciao ragazzi.
Io sono Maria Elena, prima di lasciarvi vi ricordo il nostro sito www.zai.net, il nostro gruppo su Facebook, Il Pomeriggio con Zainet, vi chiedo di iscrivervi e vi do appuntamento domani. Ciao a tutti!